Patrizio è scomparso. Patrizio è sparito. Patrizio è desaparecido. Ma è desaparecido suo padre, non alla vita. Patrizio è vivo. Patrizio ha 20 anni adesso. Ha una fidanzata, forse anche un figlio. Vive in un appartamento qualsiasi di questa grande città o in un appartamento qualsiasi di una qualsiasi grande città del paese. Patrizio è desaparecido. E neppure lo sa. Non lo sa che suo padre, Raul, da 20 anni lo sta cercando. Ogni giorno che il buon Dio manda sulla terra lo sta cercando. Ha i capelli bianchi adesso, Raul. Ma non può dimenticare. Non può dimenticare Laura Estrela, i suoi capelli neri, il suo sorriso con quei denti così bianchi, gli occhi grandissimi, scuri, che lo guardavano. Il suo corpo bellissimo, e non può dimenticare il fresco dell'erba del Parco Palermo in città, e quelle sere, quei baci rubati e quei sospiri soffocati per non farsi scoprire, e non può dimenticare l'immenso piacere che gli è venuto dentro nel momento in cui Patrizio è uscito come seme liquido dal suo corpo per entrare nel corpo bellissimo di Laura Estrela. Laura Estrela, fino a un attimo prima amante e poi madre. E non può neppur dimenticare, qualche settimana dopo era in biblioteca. Laura Estrela ha lasciato che lui prendesse un enorme libro della storia sudamericana, lo mettesse sulla scrivania, lo aprisse, cominciasse a leggere, si immergesse in quelle parole e poi, da dietro, leggera, aveva fatto scivolare sopra il libro un foglio. Un foglio a quadretti, con un disegno a tratti infantile. C'era una stella gialla che sorrideva e aveva una lacrima. E poi c'era l'erba, e sopra l'erba c'erano due figure abbracciate. E sopra le due figure, proprio in mezzo, sospeso ad un palloncino blu, c'era un bambino con i pantaloni corti e un fumetto che usciva dalla bocca e diceva: Papà, te amo, Patrizio. E allora Raul, in biblioteca, ha cominciato a baciare quella stella e quella lacrima, e ha cominciato a baciare quell'erba, e la figura di lui, e la figura di Laura Estrela, e quella parvenza di bambino che esisteva solo sul foglio. Quel che non ricorda Raul è come si sono salutati quella volta. Forse si sono abbracciati, o forse no. Qualche volta facevano finta neppure di conoscersi, perché lo sapevano tutti e due. Non era tempo quello di stelle, di palloncini e di sorrisi. Quello era tempo di paura, di terrore, di sparizioni. Facevano finta qualche volta di non conoscersi per evitare che se fosse successo qualcosa ne fossero coinvolti tutti e due. Doveva succedere qualcosa a uno e l'altro sarebbe stato salvo. E qualcosa successe. Una mattina di aprile, fine aprile, dei passi concitati per le scale, poi un battere improvviso alla porta. Aprite, polizia! È un calcio che apre la porta. Raul viene preso. Lo lasciano solo il tempo di mettersi un paio di pantaloni e una camicia. E poi lo prendono e lo spingono giù per le scale, fuori del portone, sulla camionetta della polizia, fino alla centrale. E lì cominciano gli interrogatori lunghi, lunghissimi, e poi i getti di idrante per farlo parlare, e poi lo fanno restare fermo, immobile, per delle giornate intere nello spazio di una piastrella senza potersi neppure muovere, e poi lo fanno passare davanti alla porta della stanza dove stanno elettrificando qualcuno. Ma Raul è stato bravo a non parlare. Non ha detto niente, ma neanche niente poteva dire. Sì, lui era di sinistra, era genericamente, faceva parte di quel popolo che i militari consideravano come loro nemici, ma era solo un soldato semplice, non aveva fatto mai nessun attentato, non aveva azioni di volantinaggio. E quindi era solo un soldato semplice, si sa, in guerra non si perde tempo con i soldati semplici. Una mattina di ottobre, la stessa trafila, gli rimisero ancora i suoi pantaloni, la sua camicia e la stessa strada all'inverso, dalla centrale di polizia, la camionetta, il portone, le scale, la casa. E lo lasciarono in casa. Raul si rannicchiò nel letto, nascosto sotto una coperta, e ci stette per il tempo in cui, per essere sicuro che quei poliziotti se ne fossero andati. E poi si rivestì e ridiscese, e giù per le scale, di corsa, attraversò la città, cercando di entrare nei negozi e poi di uscire per cercare di far perdere le sue tracce ed evitare di essere seguito, e arrivò fino alla casa di Laura Estrela e bussò. Ma non c'era nessuno. La casa di Laura Estrela era deserta. Gli aprì un vicino di casa che lui conosceva all'università. Gli disse che Laura Estrela era stata presa anche lei, era stata prelevata e portata via. Era maggio. Era stata portata nella centrale di polizia e praticamente non si sapeva più niente, ma lui non si diede per vinto e cominciò a chiedere e voleva sapere, e da un lontano cugino seppe che anche per Laura Estrela il destino di tanti, come tanti altri. Manette ai polsi, caricata su un aereo, passata sopra il mare, aperto il portellone, giù. E per un attimo Raul vide Laura Estrela come una stella che piangeva, sospesa nel cielo e poi caduta e sprofondata dentro nel mare. E non avrebbe più potuto dire niente di Patrizio, solo lei poteva dirlo. Non aveva notizie di Patrizio. Venne solo a sapere, occasionalmente, che Patrizio era stato partorito il 25 giugno del 1978, il giorno in cui l'Argentina vinse i campionati mondiali di calcio e tutti stavano festeggiando per la città, gridando per la gioia. Forse anche i carcerieri stavano festeggiando mentre Laura Estrela era presa dalle doglie del parto. Laura Estrela, un corpo, una fattrice tenuta in vita solo per quel motivo, per poter far nascere Patrizio, perché Patrizio doveva dare la felicità a qualcuno. E lui da 20 anni lo sta cercando. Ripensa con grande nostalgia al primo passo, al primo sorriso, al primo dentino, alla prima pagella, ai primi calci al pallone, tutte cose che gli sono negate. Lui e il padre non ha saputo niente di Patrizio, di tutto questo. Lo ha cercato per le scuole, seguendo secondo dell'età, prima alle scuole elementari e poi alle medie, poi ai licei. Ha cercato di aspettarlo fuori dalle discoteche, cercando di scoprire nel visi che vedeva dei bambini e dei ragazzi le fattezze sue o quelle di Laura Estrela. Ha anche messo degli annunci sul giornale, ma non ha avuto nessuna notizia, è rimasto sempre solo comunque. Questa sera la mancanza di Patrizio è insopportabile per Raul. Gli sembra quasi di non avere più la possibilità di respirare, gli manca il fiato, non ha più l'aria in gola. Continua a pensare a Patrizio ingannato in una qualsiasi appartamento di questa città o a Laura Estrela, stella che poi è caduta nella profondità del mare. E allora, preso dalla disperazione, Raul va a casa sua, apre la porta, apre l'armadio, in una piccola scatola dove tiene le cose dalle quali non può separarsi, va a prendere un foglio a quadretti con un disegno infantile, e poi scende in strada e cerca una vernice, un pennello blu come il cielo e blu come i palloncini, e poi corre, va a cercare un pezzo di un muro abbastanza grande, là la massicciata della ferrovia, e prende in mano la vernice e scrive: Patrizio, te amo, papà. Poi Raul si siede sul marciapiede e cerca di andare a trovare l'aria nel solo posto dove la può trovare, la sua memoria.